Eccoci oggi, come già avevo anticipato, questa mattina vivremo questo secondo momento nel quale cercheremo di dare una seconda risposta alla domanda come entrare e rimanere in Gesù, perché se teniamo buono il titolo, almeno io aspetto il titolo, me lo dovete dare il titolo, Poi facciamo il toto, titolo, alla fine poi lo scegliamo, vediamo le proposte. Poi l'ultimo giorno vediamo i titoli che sono usciti e li votiamo e vediamo quello più gettonato. Allora, il titolo che ho, diciamo così, che ho accennato, insomma, aveva questo, diciamo così, questo aspetto che poteva essere interessante, era che c'era questo se, allora possiamo cominciare. Se, allora, ecco, se siamo sul monte. Ok, se siamo sul lago, nella palude lì, ciao, è tutto già. E se uno è dimora in Cristo, allora viene generata una vita, che vedremo, una vita apostolica, una vita nuova. Altrimenti, se uno non è in Cristo, chi è che genererà la sua vita? Lo sapete adesso. Lui. E secondo voi, quando uno è generato dal suo io, quello che esce è quello che esce da tutti. Non c'è niente di nuovo. Le solite cose, quello che abbiamo visto in questi giorni, no? Le solite invidie, le solite gelosie, le solite piccole vendette, le divisioni, e vengono fuori l'amor proprio e la propria volontà, quello che però gli esercizi mi hanno detto che è importante il sentire, per cui quello che sento io. Esiste solo quello, però l'hanno detto gli esercizi, e perché dopo noi aggiustiamo bene le cose, no? Le facciamo quadrare sempre secondo il nostro io. E se no viene fuori, no. Allora, ecco perché è davvero importante l'esodo, perché pensare di dimorare in Cristo senza fare l'esodo è impossibile, perché uno deve liberarsi per permettere a Gesù di dimorare in lui. Se invece io sono già pieno, come dicevo ieri, occupato, non c'è posto, no, Gesù non trova accoglienza. In questo senso, se volete, credo che anche la figura di San Giuseppe, la figura di Maria, lo stiamo dicendo, ma anche la figura di Giuseppe, da questo punto di vista, è uno che nel suo piccolo, anche lui il suo esodo l'ha fatto. Perché lui a un certo punto ha detto: ma io cosa c'entro con questo figlio? Non c'entro niente. E lui cosa c'entra con me? E per cui lui si sentiva estraneo al figlio di Maria e sentiva quel figlio lì estraneo alla sua storia. E ma uscito dal suo io, facendo l'esodo, e anche quel sant'uomo di Giuseppe. Allora, come si fa a dimorare in Gesù? Stamattina abbiamo visto per mezzo dell'esperienza della preghiera, che è l'esperienza del cuore. Oggi possiamo dirla così, per tenere buono anche e usare questa immagine, quando abbiamo usato nei giorni scorsi, perché guardano ma non vedono, sentono ma non ascoltano, non comprendono e quindi non si convertono. Quindi abbiamo stamattina detto il cuore, che è la preghiera, e oggi possiamo magari pensare agli occhi e all'ascolto della parola. La contemplazione della parola e l'ascolto della parola, o se preferite l'ascolto e poi la contemplazione della parola, quindi orecchi e occhi, sono è un'altra esperienza attraverso la quale io entro e dimoro in Gesù, Gesù entra e dimora in me. Per poter contestualizzare un po' questa meditazione, vi leggerei quel bel testo di Neemia, Neemia 8, che è un altro bellissimo testo, che è anche questo un altro di quelli da ascoltare quasi chiudendo gli occhi, perché uno lo vede. Neemia 8. Allora tutto il popolo si radunò come un solo uomo. Già questo. Sulla piazza davanti alla porta delle acque, e disse allo scriba Esdra di portare il libro della legge di Mosè, che il Signore aveva dato a Israele. Il primo giorno della settimana il sacerdote Esdra portò la legge davanti all'assemblea degli uomini e delle donne e di quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle acque, dallo spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano capaci di intendere. Tutto il popolo tendeva l'orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra una tribuna di legno che avevano costruito per l'occorrenza, e accanto a lui stavano a destra, e qui c'è una lista di nomi a destra, una lista di nomi a sinistra, che salto perché. Esdra aprì il libro in presenza di tutto il popolo, poiché stava in alto, più in alto di tutti. Come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi. Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose Amen, Amen, alzando le mani. Si inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra dinanzi al Signore. E poi dice tutti i nomi che di prima, e i Leviti spiegavano la legge al popolo, e il popolo stava in piedi. essi leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote, scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo, dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio. Non fate lutto e non piangete». Infatti, tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: «Andate, mangiate carni grasse, bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza». Sempre il ritornello meraviglioso. Voi tenete conto che il popolo, alla lettura della legge di Dio, si commuoveva. Vero che anche voi in cappella, dove siete seduti a fare la meditazione sulla parola di Dio, avete lo straccio, perché se no allagate la cappella, vero? Ecco, ho letto questo testo perché lo trovo splendido per tanti motivi, per tante ragioni, e farò qualche riferimento, lo teniamo come contesto dentro al quale ci mettiamo per ascoltare. Ecco adesso gli altri testi che propongo. Il testo della trasfigurazione di questa mattina, come sapete, lo potete prendere in Luca, lo potete prendere in Marco e Matteo, perché in questo caso è presente in tutte le tre versioni. In quell'esperienza, all'interno della nube, la voce che si sente dice: guardate a questo figlio, perché è la mia parola, ascoltatelo. E perciò credo che il testo di Neemia e il testo della trasfigurazione, vedete che, come dire, sembra quasi che l'ascolto è qualcosa che si fa con gli occhi e con il cuore, perché l'organo dell'ascolto è il cuore. E per cui vuol dire che si fa con tutta la persona, è coinvolta, è presa tutta la persona. Ma in particolare è il Vangelo di Giovanni al quale voglio riferirmi, perché è quello che attraverso due testi ci spiega un po' che cosa fa la parola. Giovanni 14, 21, 24. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, Come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù, se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Il versetto 25 lo possiamo anche aggiungere, perché poi ci dice: vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Questo ci fa capire come davvero è lo Spirito Santo che ci comunica la parola, ed è per l'azione dello Spirito Santo che la parola prende dimora in noi, e prendendo dimora in noi la parola, io e il Padre veniamo a dimorare. Quando Gesù dice mi manifesterò a lui, chi ascolta la mia parola, chi mi manifesterò a lui, Gesù cosa intende dire? Che mi introdurrò, porterò dentro di me colui che mi ascolta, renderà me che ascolto questa parola, mi rende partecipe di ciò che lui vive, mi rende partecipe della vita che è in lui. Se voi ci pensate, quando voi avete uno scambio, non nel senso di fare quattro chiacchiere, ma avete uno scambio su qualcosa che state vivendo interiormente, voi cosa fate? Attraverso la parola permettete all'altra persona che vi ascolta di entrare dentro in ciò che state vivendo voi. È chiaro? Ecco, è questa la cosa. La parola di Gesù accolta permette a colui, al discepolo che l'ascolta, di entrare in comunione con ciò che il Figlio Gesù, che il Maestro vive. È chiaro? Per cui, questa è la cosa bella, questo è, io attraverso la mia parola ti do il mezzo attraverso il quale tu puoi entrare nel mio mondo, nel mondo di Gesù, nella vita di Gesù, e dimorare. E tu permetti quindi a me, mentre ti parlo con la mia parola, che tu ascolti, permetti a me e al mio mondo di entrare nel tuo. Permetti alla mia vita di entrare sempre più dentro alla tua. E così Gesù dimora in me e io dimoro in lui. È chiaro? Hanno detto sì a Roma, per cui è chiaro in tutta la Chiesa. Io trovo che questa cosa, cioè che Gesù voglia che il suo discepolo, colui che ha chiamato, l'ha chiamato per renderlo partecipe della sua esperienza di vita, di comunione, di amore col Padre, e quell'esperienza di vita, di comunione e di amore che lui vuole condividere con ciascuno di quelli che ha chiamato. E uno dice, se ci penso a questa cosa, no, se ci penso, e allora voi capite che molto è legato a come io mi pongo in rapporto, e qui vengo al testo di Neemia. Voi capite che a me sembra di chiudere gli occhi e di vedere questo grande rotolo della legge di Mosè che viene portato fuori su questa grande piazza e tutto il popolo è radunato insieme come uno solo. Questo è bellissimo, vuol dire che capite quando si dice che la parola fa la comunione, fa la comunità. Ma, cioè, io chiudo gli occhi e mi viene da pensare questo pulpito costruito apposta perché il sacerdote potesse andare e tutti potessero vedere il rotolo delle parole dell'alleanza, e davanti a questi tutti si prostravano per terra commossi. Allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando io mi metto in ascolto della parola, è una liturgia quella che io vivo. È una liturgia. Vuol dire che io, il mio ascolto è molto condizionato nel bene o nel male da come io mi pongo di fronte alla parola. Se voi ci pensate concretamente, cosa facciamo noi? Uno prende in mano il suo libro e dice, che adesso leggo le letture di domani. Anche questa sarà una liturgia, ma è un'altra liturgia, no? Cioè, voi capite, se c'è questa commozione, se c'è questo coinvolgimento, vuol dire che rispetto a questa parola c'è una relazione tra quella parola e me, tra questa parola e, vuol dire che io sento che quella parola lì è quella che mi fa, questa parola è quella che mi costruisce, è quella che fa la mia vita, e perciò non sono io che prendo la parola, ma è piuttosto il contrario, cioè sono io che metto me e la mia vita nelle mani della parola che chiedo, alla quale chiedo di parlarmi. Noi dovremmo tutte le volte metterci prima in ginocchio con davanti la parola e dire come Samuele, parlami, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Perché è la parola a fare la mia vita che mi fa discepolo. È la parola che custodisce me e la mia vita nella chiamata. Non sono io che devo cercare, che farò di tutto per custodire la mia vita sul monte. Ma io devo affidarmi alla parola che mi chiama sul monte perché custodisca me e la mia vita nella chiamata del monte. Capite che è diverso? Per cui è più la nostra vita messa nelle mani della parola che il contrario. E probabilmente quando noi diciamo che la parola non ci ha detto niente è perché noi non abbiamo fatto abbiamo saltato il passaggio essenziale precedente. Allora, perché mi possa dire qualcosa, bisogna che prima abbia potuto parlarmi. Se non gli permetto di parlarmi, è ovvio che non mi dice niente. Mi sono spiegato? Noi tendenzialmente cosa facciamo? La prendiamo, la leggiamo e poi diciamo, allora adesso cosa ha detto? Cosa? No. E noi la liturgia l'abbiamo già. Mentre io devo sapere che e devo mettermi nelle condizioni al Signore di parlare, di parlarmi, che è la prima cosa fondamentale. E io devo perdere il tempo perché il Signore prima parli Lui. Poi Lui, se io gli permetto di parlare, se io lo ascolto e il mio ascolto è un ascolto, come dire, non frettoloso, perché purtroppo molto è legato al fatto che noi diciamo, ma che ore sono? Ma no, dai che ho ancora 6 o 7 minuti, faccio il tempo a guardare le letture di domani, perché dopo alla fine la nostra vita purtroppo è fatta così e così non succede ovviamente niente. Perché non è che là la liturgia di Neemia è durata 6 o 7 minuti, né? Abbiamo sentito che è cominciata al mattino quando sorgeva il sole ed è finita che a un certo punto gli ha detto bene, adesso andate a mangiare. Solo che noi tutte queste cose sono le più sacrificate della nostra vita, no? Ora lo so che noi non possiamo fare come stiamo facendo in questi giorni a casa, però se non possiamo fare così, però direi che non dobbiamo continuare a fare cos'ha, perché tra il così e il cos'ha, insomma, ce ne passa un po'. Se troviamo almeno qualcosa che è a metà strada tra il così e il cos'ha, forse, però la prima cosa è che io e il Padre, a quello che ascolta la parola, noi verremo a Lui e prenderemo dimora. Io devo permettere alla parola e al Signore di venire a me, e quando la parola è arrivata a me, a un certo punto poi mi arriva, cioè capisco cosa mi dice. Mi sono spiegato? Mentre il problema è che noi stoppiamo subito la cosa, non permettiamo questo movimento della parola a noi, perché ancora una volta anche lì siamo un po' noi a un certo punto che prendiamo in mano. Io per l'ennesima volta ho aspettato. E poi dicevo, Signore, senti, Ascolta, guarda che i giorni passano, il 24 di luglio si avvicina. Ci diamo una mossa? Parla! Parla! E io aspettavo, insomma, che sta parola arrivasse, mi arrivasse dentro. È chiaro, è quella cosa lì, e quello lì è un processo da accogliere. Perché poi quello, quando la parola ti entra dentro e tu hai familiarità con questa parola, tu ti rendi sempre più conto che ciò che ti entra dentro è lui e il suo mondo, quello di Gesù, e la sua vita di Gesù, la sua vita di amore, di comunione col Padre e con ogni uomo. Quella ti entra dentro e prende dimora in te. Vi do un altro testo di Giovanni che dice e conferma questo, 8:31-32. Gesù allora disse a quei giudei che gli avevano creduto, almeno qualcuno, se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità, la vostra verità, e la verità vi farà liberi. Cioè, se rimanete nella mia parola, se rimanete nella mia parola, se rimanete in me, sarete veramente miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà fare l'esodo e diventerete liberi e sarete una nuova creatura. Per cui io l'esodo lo faccio grazie alla parola che mi fa, che mi comunica e mi fa entrare nella mia verità, che io spesso perdo, smarrisco nel quotidiano della mia vita, della serie. Come la pioggia e la neve scende dal cielo, così ogni mia parola, vedete, abbondante, è così, attenzione l'esempio, quando uno dice, mi ricordo qualcuna di voi che l'ho incrociata quando avevamo fatto gli esercizi. 2 anni fa, gli esercizi a casa di Simone sul profumo, eccetera, l'ho incrociata, non so se per telefono, insomma, ho in mente che qualcuno mi ha detto: e oddio, di profumo non ce n'è più proprio tanto, tanto, ne è rimasto proprio un pochino. Allora, attenzione. Questo vuol dire che, prendo questa immagine per dire che io la mia verità l'ho un po' persa. È chiaro? L'ho un po' persa, l'ho un po' smarrita. E c'è solo e solo un modo per tornare alla mia verità, che è quello di ascoltare la parola, di lasciarla dimorare in me perché prenda dimora in me e mi riporti alla mia verità, cioè mi rifà ripercorrere l'esodo e la liberazione. È chiaro? Cioè la parola, quando mi riporta alla mia verità di discepolo, ritrovo la mia identità, divento libera dagli idoli, da da tutte le paludi, da tutte le cisterne dove sono andata a bere altrove, e la mia verità si è inquinata andando a bere alle varie cisterne e alle varie sorgenti di qui, di là, di su, di giù. E di solito quando io mi allontano dalla sorgente della verità, normalmente divento, vuol dire che vado a bere da altre parti, che rispondo ad altre chiamate, così divento schiava di idoli a destra e sinistra, così divento un po' ambiguo e ambigua, la mia vita è un po' con un piede di qui, con un piede di là, un po' col Signore, un po' con qualcos'altro, e alla fine finisco per perdere me stesso e me stessa. Si è liberi, si è veri, solo quando dimoriamo nella parola, quella parola che, e finisco, prima lettera di Pietro 1:23, dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, l'esodo, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente di vero cuore gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile. E qual è? Dalla parola di Dio viva eterna. Rigenerati a questa vita di amore e di comunione. Perché? Perché la parola mi permette di entrare in comunione con la vita che circola nell'interiorità di Gesù, perché Gesù mi porta dentro in Lui e Lui mi dimora dentro, e per cui è la sua vita che mi rigenera. Concludo facendo, passando a un'altra immagine. Maria, oggi abbiamo guardato a lei, maestra di preghiera, e Maria, donna che ha lasciato dimorare la parola in lei e ha permesso che la parola fecondasse la sua vita. Maria diventa madre perché ha lasciato e ha permesso alla parola di Dio di dimorare in lei fino a fecondarla e a generare e a renderla madre e a generare la vita di Gesù. Se nel mio cammino di vita io permetto alla parola del Signore di arrivare in me così in profondità fino a fecondare la mia vita, allora la parola del Signore genererà in me una vita altra, quale? Quella del Figlio Gesù. E quindi il risultato cos'è? Che anch'io, come Maria, divento colei che dà alla luce Gesù, la vita di Gesù. Beata sei tu che hai creduto, e in un altro passo si dice perché hai custodito la parola. Questo è vero anche rovesciato, perché Maria ha custodito la parola, però è vero che la parola ha custodito Maria. Per cui la parola è un dono, è un seme, come il seme nel terreno che ci viene dato e va custodito perché fa germogliare in noi la vita e l'esistenza nuova, la nostra verità, che è la vita di Gesù. Però, d'altro canto, è anche vero che la nostra vita è custodita dalla parola. Noi siamo quelli che devono custodire la parola, ma la parola è anche quella che custodisce la nostra vita. È quella che, se io l'ascolto, garantisce a me di dimorare in Gesù. È chiaro? Ora, voi provate oggi pomeriggio proprio magari a mettervi un po' nello spirito del popolo e a pensare un po' com'è questo, com'è la vostra liturgia che vivete. La liturgia che nella vostra vita, qual è la liturgia della parola che vivo nella mia vita? Perché se voi ci pensate, poi la nostra vita è fondamentalmente questa liturgia, è questa cosa qui. Però io la trovo davvero anche questa meravigliosa. E allora provo a dirmi, Signore, ho provato qualche volta a commuovermi a contatto con la tua parola. C'è stato qualche volta dove la tua parola è stata un'esperienza di dove mi ho sentito proprio la tua presenza entrarmi dentro al punto da sentirti vivo e presente in quella parola che mi parlava. Io devo proprio dire questa cosa, qui la posso dire perché se la dico in altri contesti mi prendono in giro. Però uno dei gesti belli della liturgia che un prete compie per me è il bacio alla scrittura. E infatti stamattina mi è scappato. Perché la parola è il Signore, è il Signore. E se penso che la parola è il mondo, è l'interiorità di Gesù che si comunica a me, che vuole entrare dentro di me e che diventa la mia verità. Quindi è una cosa quasi fisicamente da abbracciare, da. Per cui c'è anche, e io capisco quella liturgia lì, perché c'è una, se tu vivi questa cosa, cambia il tuo rapporto con la parola, anche fisicamente. Vi dico questa cosa perché me l'ha detta un monaco francese dell'isola di Léren, che è sulla Costa Azzurra, fuori dove c'è il Cannes. Bellissimo, anch'io sono stato, tra l'altro sono andato quando era fiorita la lavanda e era uno spettacolo ed ero lì che speravo di perdere il traghetto. Ho detto, speriamo che lo perdo, così prendo quello dopo che è tra 2 ore. e invece non l'ho perso. E quando sono stato lì, per molti anni, in forma molto privata, il Cardinal Martini andava lì, in forma privata, non lo sapeva nessuno, perché sennò altrimenti poveretti anche i monaci, non stavano più in pace neanche loro sull'isola. Il Cardinal Martini andava lì, stava lì alcuni giorni e lì preparava magari una lettera pastorale, eccetera. Questo monaco diceva che lo vedevano camminare nel giardino con in mano la scrittura. Era una liturgia vederlo. A lui ha proprio detto, era una liturgia vedere quell'uomo con in mano la parola, perché mentre tu lo guardavi, a un certo punto sembrava, non sapevi se era lui che camminava con in mano la parola o era la parola che faceva camminare lui. Perché tra lui e quella cosa lì circolava la vita, la stessa vita. La parola parlava a lui, gli comunicava la vita, e lui comunicava con la vita della parola. E lui dice, era una cosa che a noi monaci, e ce lo dicevamo tra di noi, vai a vederlo. E questo è un segno, cioè anche esteriore, di come tu non sei a contatto con un libro, con delle parole intese, con un libro, no. Sei a contatto con una parola personale, con una persona viva, con qualcosa di vivente. Mi spiego? Con una vita che parla, con una vita che ti cerca, con quella parola che è la tua verità. E non è forse vero che in questi giorni, spero, stando a contatto con questa parola, uno sente circolare qualcosa di nuovo dentro di sé? Qualcuna di voi dice, ecco, io oggi sento, risento qualcosa della mia verità che in questi giorni mi sono resa conto ho perduto e non me ne accorgevo. Ecco, chiediamo al Signore proprio questo, dire qual è la liturgia della parola che vivo nella mia vita. C'è nella mia vita questa liturgia, intesa non nel senso che adesso non è che uno dice che mi telefonano le superiori del Corano, scusi don Massimo, cos'è che ha combinato l'esercizio? No, perché c'è una suora qui che adesso cammina di notte con in mano la parola, perché lei fa la liturgia della parola nella sua vita. Senta, ma la dobbiamo curare, è una cosa che va bene, cioè non è chiaro, cioè che se c'è questo dialogo, questa comunicazione, questo dinamismo, questa relazione, questo intimo comunicare del mio mondo che accoglie il mondo interiore di Dio, di Gesù che mi... Bene.